La rivista.
L'orso polare e altri animali è un articolo pubblicato da Doppio Zero che ci racconta un libro e lo fa partendo dalla figura dell'esploratore Wilhelm Barents per poi porsi una domanda: ma se fossero gli animali quelli che lui ha incontrato, quelli che hanno avuto a che fare con le sue avventurose spedizioni, ad essere al centro dell'attenzione? Ne parliamo con l'autore dell'articolo, Andrea Giardina, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno Giardina, buongiorno Andrea Giardina.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, innanzitutto Andrea Giardina, ci aiuta a ricordare la figura di Wilhelm Barents?
Certamente. Allora, Wilhelm Barents è il timoniere delle spedizioni verso il circolo polare artico, che avevano come scopo quello di trovare il passaggio a nord-est, cioè un collegamento tra l'Europa e la Cina. Per questo motivo, come lo stesso Westermann ricorda, Wilhelm Barents è paragonabile al Cristoforo Colombo dei ghiacci. Ecco, di lui conosciamo abbastanza poco, però sappiamo quello che ha realizzato con le tre spedizioni descritte proprio nel romanzo di Westermann. Sono tre spedizioni che si tengono verso la fine del 1500, una nel 94, l'altra nel 95 e l'ultima tra il 96 e il 97. Ecco, sono spedizioni che determinano tutta una serie di incontri con situazioni ovviamente del tutto ignote ai marinai e anche agli esperti che viaggiavano appunto con Barents. E Barents da queste spedizioni non tornerà vivo, perché lui morirà proprio nel 1597, lasciando però traccia di quanto ha fatto nei diari di bordo. Diari di bordo realizzati anche dai suoi collaboratori. Ecco, ed è partendo da questi diari di bordo che viene messo insieme da Westermann quella che noi possiamo considerare la cornice del suo romanzo. Quindi partendo dalla serie di esplorazioni del navigatore olandese, del timoniere olandese, noi entriamo in contatto con gli animali, perché soprattutto di animali si parla nei diari di bordo.
E cosa succede quando a prendere la parola, diciamo, quando al centro dell'attenzione ci sono gli animali?
Ecco, il presupposto, il punto di osservazione di Westermann è particolarmente originale, perché Westermann su che cosa si interroga? Capovolgendo la prospettiva, dice: ma che cosa potrebbero pensare quegli animali con cui Barents è entrato in contatto se avessero la possibilità di esprimere appunto una loro idea su di noi? E da qui partono una serie, appunto, direi appunto con un effetto dirompente, una serie di considerazioni. Innanzitutto, quali sono appunto gli animali con cui ha a che fare Barents e che vengono descritti appunto da Westermann? Si parte da questo cetaceo, il narvalo, si passa ai lemming, alle anguille, all'oca colombaccio, l'orso polare, la renna, il granchio reale. Ecco, questa è la batteria di animali che lui esamina. E il punto di vista di questi animali viene avvicinato da Westermann, perché il punto è proprio questo: l'idea che non si possa arrivare a comprendere quello che i cosiddetti altri animali, ormai è invalsa nell'uso questa espressione per non distinguere la nostra specie da tutte le altre specie viventi, quello che gli altri animali, dicevo, pensano su di noi. Ecco, è difficilissimo arrivare a immaginare la loro bolla sensoriale.
E che ruolo ha l'antropocentrismo in questo contesto?
Allora, e anche in questo direi che Westermann è riuscito a compiere un passaggio del tutto originale, perché da un lato l'antropocentrismo è un limite, è evidente, ci impedisce appunto di scalfire la superficie all'interno della quale vivono gli altri animali. Il concetto viene espresso appunto quando Westermann parla dell'orso polare, dell'orso bianco, dicendo che sostanzialmente questo animale è quello per noi, è quello che via via gli abbiamo attribuito, trasformandolo talvolta in un mostro, talvolta in un peluche. Ecco. Quindi antropocentrismo è una tendenza, per così dire, a vedere il mondo con i nostri occhi, che porta appunto ad avere una visione limitata, no, dell'universo animale. Ma dall'altro, e da qui nasce il romanzo, questa prospettiva antropocentrica è anche quella che ci consente di costruire storie, narrazioni sugli animali. Quindi l'universo animale emerge attraverso ciò che noi raccontiamo di loro. E Heidegger dice che appunto gli animali non hanno questa capacità appunto di riflettere su ciò che fanno, almeno quella è la sua impostazione filosofica, e quindi noi umani avremmo un atteggiamento che ci permette di distinguerci da tutte le altre specie viventi raccontandole, quindi vivendole attraverso il racconto.
Lei scrive: ogni storia su un animale, ogni espressione di prosa zoologica è quanto di più intimamente umano sia immaginabile. Passiamo agli esempi concreti. Il narvalo, ci racconta la storia del narvalo che narra nel suo testo sul libro che è intitolato di Frank Westermann, intitolato Bestiario Artico. Ce la racconta la storia del narvalo?
Sì, la storia del narvolo è particolarmente esemplificativa proprio del taglio che segue l'autore, perché il punto di partenza è come hanno fatto due zanne di narvalo a finire nei corridoi di questa prestigiosa istituzione londinese, Fishmongers Hall, che ci fanno lì due zanne, soprattutto nel momento in cui in quell'area si verifica un attentato di matrice islamista. Ecco, la ricostruzione della scena è questa, no? Siamo in occasione della premiazione di alcuni ex detenuti che si sono riabilitati proprio attraverso un percorso che prevede la stesura di racconti, di articoli e così via. Ecco, in quell'occasione, in quella circostanza, uno di questi ex detenuti commette appunto un atto violento, colpendo delle persone, e i presenti reagiscono staccando due zanne di narvalo dalle pareti dei corridoi di questo edificio e riuscendo a bloccare l'attentatore. Poi c'è l'intervento della polizia che appunto sistema la cosa, tutto questo sotto gli occhi degli osservatori. Ecco, e l'autore Westermann si chiede: ma come mai lì sono presenti due zanne di narvalo? E da qui ricostruisce una storia, innanzitutto basandosi sul fatto che la corona inglese aveva o ha la prerogativa su tutti i cetacei rari spiaggiati appunto sulle coste anglosassoni. Quindi probabilmente queste zanne di narvalo sono state regalate dal principe consorte, da Filippo II, no? Che fu il marito appunto di Elisabetta, della regina Elisabetta, furono donate nel momento in cui ricopriva la carica onorifica di Prime Warden. Ovviamente c'è il riserbo assoluto su tutto questo, noi non veniamo a sapere se è davvero così. E queste non sono zanne che però si legano alle imprese di Barents, anche se Barents aveva portato zanne di narvalo in Europa con sé dai suoi viaggi, però queste si sono completamente perse, non si sa che fine abbiano fatto. Bene, ecco, partendo da questo incontro con ciò che resta di un animale che aveva suscitato la curiosità e l'attenzione appunto dei marinai in esplorazione al circolo polare artico, da qui nasce appunto l'insieme delle storie che Westermann racconta. Quindi è un effetto magnete, no? L'elemento animale attrae tutta una serie di altre componenti che via via l'autore colleziona, nel senso che proprio raccoglie a una appunto, creando un mosaico di storie che partono sempre da questo presupposto, questo l'animale che è entrato in contatto con i marinai di Barents.
Il narvalo, mi sembra di aver letto anche nel suo articolo, veniva considerato un animale che, come dire, testimoniava la possibile esistenza dell'unicorno. Com'è il narvalo?
Il narvalo è definito appunto l'unicorno acquatico per via di questa zanna, diciamo così, appunto, che appunto lo caratterizza. E era, tra le altre cose, sembrava la sua esistenza proprio confermare l'esistenza dell'unicorno, perché l'idea era che per ogni animale terrestre ci fosse un animale acquatico e viceversa. Quindi se esiste l'unicorno acquatico e ce l'abbiamo qui di fronte agli occhi, esisterà inevitabilmente anche un unicorno terrestre. Il narvalo, tra l'altro, c'è anche questa etimologia del termine che Westermann riporta in norreno, in una delle lingue nordiche. Nar significa cadavere, il var significa balena, quindi è una sorta appunto di via di mezzo, no? Tra qualche cosa appunto che ricorda la balena, ma ricorda anche altri animali. Ed è una sorta, il narvalo viene visto come una sorta di fiaba vivente. Ecco, è questa l'idea anche che mette ben in evidenza l'autore. Lui parla di favola incarnata, è qualche cosa di assolutamente distante dalla nostra percezione delle forme viventi, che si traduce per noi esseri umani automaticamente in una favola. Però di queste favole abbiamo bisogno, e Westermann lo scrive chiaramente appunto nel suo testo: noi abbiamo bisogno di favole che si inseriscano nella, lui scrive, liturgia della realtà. Ecco, che si inseriscono all'interno della nostra vita, che educhino i cuccioli con le fiabe della buonanotte. Ecco, utilizza questa espressione. E quindi ancora una volta ci dà una traccia. Ecco, l'animale più nella sua forma è qualcosa di anomalo, e più per noi diventa oggetto di narrazione, un elemento propulsore, no? Che ci aiuta a comprendere, no? Quanto sia ricco e vivente.
L'orso polare e altri animali è un articolo, un saggio pubblicato da Doppio Zero. Ne abbiamo parlato con il suo autore Andrea Giardina, che ringrazio. Andrea Giardina, grazie per essere stato con noi stamattina e averci raccontato di strani animali, le favole che nascono intorno a questi animali. E ci sentiamo la prossima volta, presto. Arrivederci.
Grazie, buongiorno, arrivederci.